Allora, torniamo in voce come anticipavamo prima, perché questa mattina parliamo appunto di una notizia apparsa pochi giorni fa appunto sui giornali, ed è appunto notizia che ci racconta che entro quest'anno l'acqua diventerà un contratto future, simile a quelli che esistono per altre commodity come l'oro o il petrolio, e che dunque sarà influenzata dalla speculazione finanziaria, e che si potrà conseguentemente quindi speculare anche sulla siccità e sulle crisi idriche. Il CME Group, che è la più grande piazza finanziaria dei contratti a termine del mondo, in collaborazione con il Nasdaq, ha annunciato la creazione del primo future al mondo sull'acqua. Il contratto dovrebbe debuttare, leggiamo, nel quarto trimestre sulla piattaforma Globex, sì, e impiegherà come sottostante il Nasdaq Wales California Water Index, che a sua volta rispecchierà il prezzo dei diritti sull'acqua in California, un mercato da 1,1 miliardi di dollari, ma anche appunto una risorsa, come sappiamo, e è retorico anche dirlo, che è insostituibile, unica, specie anche di questi tempi. Pensiamo soltanto agli incendi che hanno imperversato in gran parte degli stati negli Stati Uniti appunto soltanto nell'estate scorsa. Allora, secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 circa 5 miliardi di persone al mondo potrebbero sperimentare le carenze idriche, non solo, ma già oggi ci sono centinaia di conflitti nel mondo per l'acqua, nei prossimi anni potrebbero aumentare ancora anche per effetto dei cambiamenti climatici. E lo diceva Vandana Shiva nel suo bel libro del 2003, Le guerre dell'acqua le chiamava, cioè quelle crisi idriche e di mancato approvvigionamento che già oggi sono alla base di un numero significativo di conflitti, come leggiamo anche nell'ultimo rapporto UNESCO, The United Nations World Water Development Report del 2019, Leaving No One Behind, Nessuno Si È Lasciato Indietro, che è stato pubblicato appunto in occasione della giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo. Questa è una breve introduzione, ma ne parliamo molto più ampiamente con Marco Bersani di Attac Italia, che è stato anche uno dei promotori del forum italiano dei movimenti per l'acqua, che è con noi questa mattina. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi e chi ci ascolta.
E a te appunto lasciamo la parola per commentare questa notizia.
Beh, diciamo che come sempre quando si è dentro la profondità di una crisi sistemica ci sono due possibili vie di uscita. Una è quella del prendere atto degli insegnamenti della pandemia, che ci ha dimostrato sostanzialmente da una parte la fragilità dell'esistenza e dall'altra l'interdipendenza fra vita umana e natura. E questa lettura che cosa comporta? Comporta l'assumere il limite delle risorse naturali come elemento fondativo di una nuova idea dei beni comuni, cioè se le risorse sono poche le dobbiamo condividere con tutte le persone del pianeta. L'altra lettura è quella che ovviamente fanno le grandi multinazionali e le grandi lobby finanziarie. Se le risorse sono poche, vuol dire che un dato prodotto è scarso e ogni prodotto scarso, cioè di cui si ha scarsità, può diventare ovviamente un business di mercato, perché ogni cosa che è scarsa ha un prezzo secondo i dogmi neoliberali. Non a caso nasce questa ultima frontiera della speculazione finanziaria, che approfittando proprio tra l'altro della situazione pesantissima della California, che ormai da 3 anni ha stagioni di fortissima siccità e ovviamente di incendi incontrollati, quindi dove la scarsità d'acqua è già diventata concreta, e abbiamo uno dei leader CME Group, uno dei leader dei contratti derivati nel mondo, che approfitta di questa situazione per dire: bene, quotiamo un contratto derivato il cui sottostante sarà il prezzo dell'approvvigionamento dell'acqua. Per ora lo faranno solo sulla California, ma dalle dichiarazioni ovviamente del management di CME Group si dice già, riporto una frase testuale, già nel con quasi 2/3 della popolazione mondiale che dovrebbe affrontare la scarsità d'acqua entro il 2025, questa rappresenta un rischio crescente per le imprese agricole, per le industrie e per le comunità di tutto il mondo, sottinteso, e quindi rappresenta un grande business per noi. È evidente che parte dalla California, ma cercherà di diventare uno dei grandi future, così come è stato per il petrolio, così come è stato per l'oro, per altre, così come è stato per molte altre materie prime. Vorrei ricordare le conseguenze di questo processo. Ovviamente si tratta di un approfondimento di processi di finanziarizzazione e di privatizzazione che sono già in atto da decenni. Non posso non citare la vergogna del nostro paese che nel 2011 ha visto un referendum in cui la maggioranza assoluta del popolo italiano ha detto che l'acqua è un bene comune e che il servizio idrico va sottratto alle leggi del mercato, va sottratto al profitto, e oggi abbiamo ancora non solo che quel referendum non è stato realizzato, ma che la privatizzazione dell'acqua prosegue imperterrita, e non solo, è notizia di questi giorni che l'Italia si candida per l'edizione 2024 ospitare il World Water Forum, che a dispetto del nome Forum Mondiale dell'Acqua non ha a che fare con i movimenti, ma è un incontro triennale dove le grandi multinazionali dell'acqua chiamano i governi sostanzialmente per dare loro gli ordini su come proseguire la privatizzazione. Allora, se dentro questo contesto in cui prosegue la finanziarizzazione della società, della vita, della natura e dei beni primari, è chiaro che l'acqua diventa un mercato interessantissimo per le lobby finanziarie. Perché? Perché è uno di quei mercati a domanda rigida, cioè tutti noi abbiamo bisogno dell'acqua tutti i giorni per sempre, e quindi se quell'acqua è mia io ho un mercato garantito. Vorrei ricordare per esempio cosa è già successo su altri beni fondamentali. Quanti ricordano la sollevazione delle primavere arabe in tutti i paesi del Mediterraneo? Beh, quelle sollevazioni sono sicuramente nate da un bisogno collettivo di democrazia, di diritti, eccetera, eccetera, ma pochi sanno che la scintilla di quelle insurrezioni è stata determinata da un improvviso aumento esponenziale del prezzo del grano, dovuto a una serie di un'ondata di speculazioni finanziarie che erano state fatte nei mesi precedenti sul prezzo del grano stesso. Diciamo, questa nuova frontiera dell'acqua che diventa un future sostanzialmente significa approfondire l'idea che l'acqua è un bene mercificabile, approfondire l'idea che i servizi idrici devono essere gestiti secondo l'idea del profitto, ma soprattutto interverrà ulteriormente la speculazione finanziaria che attraverso transazioni determinate non da soggetti che gestiscono l'acqua o da soggetti interessati alla distribuzione dell'acqua, ma semplicemente interessati al vantaggio di transazioni fatte sui mercati finanziari, comporterà ovviamente un condizionamento del prezzo dell'acqua, che sarà ovviamente un condizionamento verso l'alto, come tutta la storia delle speculazioni finanziarie ci ha dimostrato fino ad ora.
Sì, tra l'altro, se non ricordo male, in quel libro di Vandana Shiva, a proposito di conflitti politici determinati dal controllo dell'acqua, comunque delle materie prime, spesso sono conflitti celati e repressi. Lei faceva l'esempio del Punjab, che è una delle regioni del conflitto che negli anni 80 ha provocato, mi pare, oltre 15.000 morti, ed è stato determinato dal continuo disaccordo sulle spartizioni dell'acqua del fiume. Poi hanno attribuito gli eccidi, gli scontri alla rivolta Sikh, perché ovviamente chi poi controlla il potere preferisce sempre mascherare le guerre dell'acqua travestendole da conflitti etnici e religiosi. Questo per dire che ci sono stati già dei precedenti, ma la stessa Vandana Shiva ricorda come da Israele all'India, passando per la Turchia e quindi per il controllo del corso del Nilo, che è riserva idrica di molti paesi africani, il fiume Indo, il bacino fluviale del Giordano, e poi il controllo da parte della Turchia del Tigri e dell'Eufrate, da cui dipendono Siria, certo, Iraq, il Mekong in Asia, sono alcuni teatri presenti e futuri delle guerre per l'acqua. questo lo diceva già nel lontano 2003, per, appunto.
Sì, sì, ma assolutamente ragione. Ovviamente io non sono un riduttivista che pensa che le guerre si fanno solo per l'acqua, ma è molto evidente, se noi andiamo a prendere qualsiasi conflitto è in atto in questo momento, tra, parliamo il linguaggio dei derivati finanziari, tra i motivi sottostanti, uno è anche quasi sempre anche quello dell'approvvigionamento dell'acqua. Quindi, e questa cosa ovviamente in futuro diventerà ancora più deflagrante, perché se il riscaldamento climatico prosegue e non c'è alcuna misura di radicale svolta, è chiaro che noi assisteremo a nuove siccità, a riduzione della capacità di risorsa idrica potabile per le persone e le popolazioni. Tra l'altro assisteremo anche a un'espansione dei fenomeni migratori, perché ovviamente territori che si troveranno completamente privi di risorse avranno come conseguenza che decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di persone si spostano, perché ovviamente senza acqua non si può vivere, quindi si sposteranno alla ricerca di altre sistemazioni. Quindi diciamo l'acqua è uno dei problemi geopolitici più importanti dei prossimi anni, ma soprattutto, siccome l'acqua è anche un bene comune essenziale, serve semplicemente un piccolo passo, e cioè che si sottragga l'acqua dalle leggi del mercato, anche perché se un paese decide di ripubblicizzare l'acqua, metterla in mano alla gestione partecipativa delle comunità locali, le grandi lobby finanziarie possono quotare in borsa qualsiasi contratto derivato, diciamo che non troveranno mercato, perché se l'acqua è pubblica non c'è nessun bisogno di specularci sopra.
Esatto. Marco, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere.
No, direi che mi sembra molto chiaro. Ovviamente dobbiamo decidere se stiamo con i future che servono gli interessi di pochi, o se ci riconquistiamo il futuro collettivo. Ognuno deve decidere a che parte stare.
Certo, certo. Grazie mille, grazie.
Grazie a voi chi ci ha ascoltato. Buona giornata.
Ciao a te, ciao.